Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, cari ascoltatori di Rete2, un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, benvenuti a questo nuovo episodio, nuovo appuntamento di questa estate scandita dal ritmo, anche dal ritmo del nostro fiume, il nostro fiume Rodano, che, come giustamente avete sentito pochi istanti fa, volge ormai lo sguardo letteralmente al Mediterraneo. Siamo dunque la settima settimana, la settima puntata di questo nostro percorso, iniziato al debutto, all'esordio del mese di luglio, nel cuore dei ghiacciai alpini del Vallese. Naturalmente tanta strada abbiamo fatto, tanta strada hanno fatto i nostri colleghi, che chi a piedi, chi coi mezzi pubblici, chi in bicicletta stanno percorrendo e dunque raccontando questo grande fiume, fiume di Svizzera, fiume di Francia. Vi ricordo di un percorso che complessivamente non raggiunge i 1000 chilometri, questo per dire che in realtà non siamo di fronte a uno dei colossi, almeno in termini appunto di dimensioni del sistema fluviale europeo, ma di certo uno dei fiumi che bagna e raccoglie una ricchezza culturale, di storie, di paesaggi, di varietà assolutamente tra i più interessanti dell'intero continente. Dunque Rodano svizzero per le prime tre puntate, poi la confluenza, il racconto della confluenza con la Saône, uno dei suoi maggiori, anzi il maggiore affluente, che rinforza ulteriormente un fiume che abbiamo imparato a conoscere anche per essere il più possente, il più ricco, il più generoso. Un fiume che ha dunque disegnato e modellato intorno a sé la storia di una regione, che è quella della Valle del Rodano nel tratto francese, che di fatto è una continua trasformazione di città, di culture, di lingue persino, visto che abbiamo attraversato anche una serie di frontiere linguistiche. E dunque, dalle parti di Arles, dunque il nostro appuntamento di oggi, cercando, perché no, cercando Van Gogh tra i campi della Provenza. Oggi sentiremo come Giorgio Toni e Matteo Martelli abbiano raccolto il racconto di questo tratto del fiume che volge appunto al Mediterraneo. Allora, prima di partire voglio ricordarvi però il nostro sito. Trovate tutto googolando in maniera molto semplice, dunque Passione Rodano, che è il nome del sito e del programma speciale. Naturalmente potete arrivarci anche digitando per intero www.rsi.ch/rete2 oppure /fiumi, e vi porta dunque alla sezione dedicata a Passione Rodano. Perché farlo? Beh, perché è pieno di informazioni, è pieno di reportage. Tutti i reportage sono stati raccolti, di quelli realizzati appunto nelle prime sette settimane. Poi abbiamo i ritratti letterari. Quest'anno ogni tappa la nostra Maria Rosa Mancusio ci affianca sostanzialmente, raccontandoci il profilo di una personalità della letteratura. Vi ricordate chi ci ha seguito dall'inizio? Abbiamo iniziato con Corinna Bia, poi è stata la volta di Rilke, Chapin, Saint-Exupéry, dunque il famosissimo scrittore eroe, anche precipitato in mare proprio dove, nella direzione da dove ci volgiamo col nostro fiume, dunque appena al largo del Mediterraneo, Peiné e così via, scrittori che sono legati alle tappe del fiume che noi percorriamo. E poi ancora lo spazio che abbiamo chiamato Pedalando. Ci sono filmati, ci sono racconti, ci sono tanti consigli. Ci sono già, vedo, la settima tappa dalle parti di Arles, per esempio già potete vedere il video, è già caricato, di Antonio Ferretti e Roberto Antonini, che raccontano proprio visivamente il percorso tra le Alpiglie e il Ventoux. Dunque il Ventoux, celeberrima cima per gli appassionati di ciclismo, in un territorio che offre praticamente uno sterminato parco giochi per chi ama il turismo, il cicloturismo. E ancora, e davvero poi partiamo, vi voglio ricordare che il sito curato da Silvia Soli, nel sito trovate anche tutte le indicazioni per il nostro concorso. Anche quest'anno un concorso si chiama Terra Madre, un concorso lungo i fiumi. Parliamo naturalmente nel corso di queste settimane delle complessità ambientali, dell'aumento delle temperature, dell'innalzamento degli oceani, temi che ormai sono entrati a fare parte della nostra cultura. Bene, in questo viaggio storico e culturale che stiamo facendo, noi chiediamo agli ascoltatori di inviarci delle considerazioni o delle immagini sul tema del degrado ambientale. Potete farlo spedendo un testo, un video, un audiodocumentario, una foto, un disegno, insomma, una grandissima libertà multimediale che affronti o affrontino questa tematica, quella dell'ambiente, dell'opportunità e della necessità di tutelarla. Sono benvenute anche magari le segnalazioni di progetti che aiutano e che favoriscono il ripristino ambientale. Tutto questo con un finale all'inizio di settembre. Inviate infatti entro il 5 settembre, una giuria sceglierà la vincitrice, il vincitore del premio. Il premio è una mountain bike del valore di 1300 franchi offerta da Belinport. Bene, e con questo direi che abbiamo detto tutto. Poi naturalmente anche oggi nel corso di queste due ore che staremo insieme vi ricorderò alcuni di questi aspetti. Adesso è tempo di condividere un primo brano musicale, perché questo naturalmente è anche uno spazio di musica, In Six Er Klug, e poi dopo ci prepariamo davvero a partire in questa nostra settima tappa di Passione Rodano. Dunque, In Six, il chitarrista, compositore di Detroit, ci accompagna con questa atmosfera rilassante in una torrida estate, in uno spazio in cui gli artisti trovano le luci straordinarie. Ed è qui che ritroviamo i nostri inviati. Una piccola sezione del Museo Réattu di Arles è infatti dedicata a Vincent van Gogh. Vi è infatti conservata una lettera scritta dal pittore olandese all'amico Paul Gauguin. Quella lettera è l'unica traccia autografa che testimonia il drammatico soggiorno del grande artista nella cittadina sulle rive del Rodano, un fiume che l'ha tanto ispirato ma che in un certo senso l'ha anche rifiutato. Infatti oggi ad Arles non resta nemmeno una tela del grande pittore, bensì una sorta di presenza subliminale che attrae ed affascina gli artisti che spesso vengono in pellegrinaggio sulle tracce di quello che abbiamo chiamato il fantasma di Van Gogh. Tema dunque del reportage di Giorgio Toni in visita al Museo Réattu, accompagnato da Pascal Picard, che del museo è la direttrice.
Jacques Réattu è l'artista arlesiano, pittore neoclassico della fine dell'Ottocento, a cui dobbiamo questo museo che ha donato alla città di Arles con tutta la sua collezione, compreso l'intero edificio che era l'antica dimora dell'Ordine di Malta. Qui siamo nell'atelier di Jacques Réattu, dove ha vissuto e dipinto. Da questa cartolina si capisce com'era il museo alla fine dell'Ottocento, già aperto al pubblico. È un cliché che mostra bene ciò che Van Gogh ha potuto vedere, una pittura accademica e neoclassica estremamente distante dalle sue preoccupazioni.
Che è estremamente loin, évidemment, des preoccupations de Van Gogh.
Da qui si ha una vista magnifica sul fiume. Siamo nella veranda dell'atelier di Réattu, che guarda a nord con la luce prediletta dagli artisti. È un punto privilegiato e strategico che dà sul fiume e i suoi elementi, l'acqua, l'aria, il vento, la luce. Se ci avviciniamo a questa finestra, possiamo vedere l'ansa del fiume che entra nella città, un punto d'osservazione che ha affascinato Van Gogh e che gli ha ispirato la famosa Notte stellata.
E duquel il va peindre la fameuse nuit étoilée.
Attraversiamo il tempo perché la collezione del museo va dal XVII secolo fino ai giorni nostri e entriamo in un'ala che è stata restaurata dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che hanno distrutto buona parte del quartiere dove ci troviamo. In questa sala abbiamo dedicato una piccola ma significativa sezione che celebra Van Gogh attraverso la sua assenza. Un tema quasi ossessivo per molti artisti che vengono ad Arles. È un modo per evocare il suo fantasma. Conserviamo molte opere ispirate a lui, all'artista maledetto, che è stato rifiutato da questa città perché era un diverso. La sua pittura così moderna faceva quasi paura agli arlesiani che, dopo l'episodio della furiosa lite con Gauguin, avevano persino raccolto una petizione perché fosse internato. Proprio lui, che era un artista generoso e che considerava indispensabile avere rapporti con la popolazione locale per mostrare la sua pittura. Quando Gauguin è venuto ad Arles, per lui è stata una benedizione. Ma dopo quella violenta lite si è ritrovato solo. Da quel momento offre i suoi dipinti a quelle persone che lo aiutano ma che non hanno interesse per le sue opere, che rimarranno in città per qualche decennio prima di scomparire. È per questo che oggi ad Arles non è conservata nessuna tela di Van Gogh nelle istituzioni museali.
Aucune toile de Van Gogh aujourd'hui à Arles dans les institutions muséales. La seule trace donc autographe du passage de Van Gogh est cette lettre.
La sola traccia autografa del passaggio di Van Gogh è questa lettera che abbiamo la fortuna di conservare qui appesa. Una lettera forte e commovente, scritta da Arles a Gauguin dopo il dramma dell'orecchio mozzato. Evoca tutta la storia e le ferite che hanno causato i suoi problemi psicologici, che definisce la mia febbre cerebrale o nervosa o follia. È una lettera molto dettagliata, in cui parla anche del suo famoso dipinto dei girasoli. Nelle prime righe descrive la sua grande solitudine così: «Mio caro amico Gauguin, grazie della vostra lettera. Sono rimasto solo nella mia piccola casa gialla, come d'altronde era mio dovere rimanerci per ultimo».
Come d'ailleurs, c'était peut-être mon devoir d'y rester le dernier.
Ma il fantasma di Van Gogh, in che misura Arles cerca di riscattarla, di poter riavere il più possibile la presenza di Van Gogh, quasi come scusarsi di qualche cosa che è successo?
Alors, ce fantasma, évidemment,
il fantasma e l'assenza di Van Gogh coinvolge tutto il turismo della città, che ha creato il famoso percorso Van Gogh. Permette ai visitatori di percorrere a piedi tutti i luoghi vissuti e dipinti da lui. Però sono soprattutto gli artisti quelli che sono i più sensibili al destino di questo artista considerato maledetto. Bisogna anche dire che all'epoca Van Gogh era immerso nella realtà di una piccola città dominata dalla figura del premio Nobel per la letteratura Frédéric Mistral, un personaggio emblematico che rappresenta quell'elite intellettuale conservatrice con la quale Van Gogh non è riuscito a dialogare per la sua eccentricità, per la sua pittura, per il suo modo di vivere.
Dans sa manière de vivre. Alors je propose d'aller sur les quais du Rhône.
Stanno rifacendo la banchina. È una fortuna per il museo Réattu, perché questo è un punto fantastico per vedere il fiume che aveva affascinato Van Gogh. Lo vedeva come uno specchio, come nella sua notte stellata, dove la luce delle stelle è come un fuoco d'artificio che si riflette sull'acqua.
Qui se répercute sur les flots.
Quando vediamo questo paesaggio, penso ai bombardamenti che hanno distrutto il ponte, quello dipinto da Van Gogh. Non è mai stato ricostruito. Una sorte comune a molte altre testimonianze del suo passaggio, come la famosa Casa Gialla. Le bombe ne avevano lasciata in piedi metà, ma verrà deciso di raderla al suolo, perché per la città di Arles quell'artista era come se non fosse mai esistito. È veramente un destino per Van Gogh. Persino dove ha vissuto è stato distrutto.
Jusqu'au lieu où il a vécu qui a été rasé.
C'è un episodio del medico che l'ha curato.
Oui, bien évidemment. Alors,
certamente, il dottor Félix Rey si è occupato di Van Gogh quando è stato ricoverato in ospedale. Come ringraziamento aveva ricevuto 5 suoi ritratti. La moglie del dottore, che non sopportava quella pittura, aveva esiliato le tele in uno sgabuzzino. Alcuni anni dopo la partenza e la morte di Van Gogh, un mercante d'arte marsigliese viene casualmente a conoscenza dell'esistenza di quei quadri e si precipita ad Arles per comprarli. A quell'epoca il pittore non era ancora abbastanza apprezzato e per il mercante è stato semplice acquistarli al prezzo di un lampadario a petrolio che la signora Ray voleva per la sua sala da pranzo. Ecco come le ultime tele di Van Gogh lasciano definitivamente e in modo irreversibile Arles, dove non ce n'è neppure una.
Puisqu'il n'y en a plus aucune à Arles.
Ecco dunque come si possono scambiare oggetti con altri oggetti. Dopo di tutto il baratto fa parte della nostra tradizione dai tempi più antichi. Certo, a volte capita di scambiare dei Van Gogh per un lampadario, ma naturalmente questa è la natura proprio del baratto, cioè la libertà di scegliere cosa cedere in cambio di che cosa cercare. Questa dunque la prima storia davvero interessante, anche sorprendente, in questi aspetti che Giorgio Toni ci racconta nel corso del percorso. La settimana scorsa eravamo ad Avignone, vi ricordate? Peraltro la nostra sigla stessa evoca con la canzone vecchia ormai di 8 secoli del ponte di Avignone. Bene, ora abbiamo superato e siamo in quel tratto non molto lungo in realtà che tra Avignone porta a Tarascona, e poi ci torneremo, e poi ad Arles. Stiamo parlando di circa una quarantina di chilometri, uno spazio dunque relativamente breve, uno spazio in cui le colline, le montagne che per gran tratto hanno accompagnato il nostro fiume si allontanano, quasi si ritirano, quasi fosse una quinta scenica per lasciare spazio a quello che poi diventerà la Camargue, dunque quel delta, quello spazio naturale perché difficilmente vivibile che accompagnerà invece gli ultimi chilometri del fiume. Ma naturalmente Arles in questo senso non fa parte ancora di questo mondo vuoto, al contrario, è un mondo di transito. Siamo sulle antiche vie romane e preromane, perché naturalmente non hanno iniziato a muoversi i romani nel mondo, ma le popolazioni della costa e le popolazioni che oggi diciamo andrebbero tra la regione di Marsiglia e quella di Montpellier, quindi il passaggio, proprio la circumnavigazione di questa zona che è il Parco Regionale Naturale della Camargue, che è anche una zona storicamente di grandissima complessità per la natura del suo territorio, zona che cambia anche nelle sonorità, nei racconti, nelle lingue. Abbiamo accennato all'occitano, anche a Arles, l'ultima propaggine di questa lingua occitana che abbiamo di fatto scoperto lungo il corso del Rodano già da parecchi chilometri. Allora, in questa chiave musicale, culturale, condividiamo insieme un brano di Vincent Pierani, che è un accordeonista dunque della regione, originario di Marsiglia, ma che ci porta con questo suo brano, si chiama Trois Temps pour Michel, in una atmosfera che appunto ci accompagna in questo tratto del Rodano. Sentiamolo. Eccola dunque la fisarmonica di Vincent Peirani, dunque enfant du pays, come si direbbe, dunque un ragazzo di questa regione, ragazzo che è diventato un formidabile musicista jazz, scegliendo proprio uno strumento che è capace continuamente di rinnovarsi e dunque di condividere, lui appunto della regione della costa, un sound internazionale che lo ha portato a suonare, a condividere la sua musica in tutto il mondo. Ma torniamo sulla nostra tratta fluviale. Vi ho raccontato, e insomma chi ci sta seguendo in queste settimane sa bene, che questo è anche un viaggio decisamente improntato al ritmo della bicicletta. Anche oggi, più tardi, sentiremo Come procede dunque la pedalata a questo punto di Roberto Antonini verso il mare? Però vi posso dire, siccome amiamo condividere le informazioni pratiche con voi che magari avete la voglia di emulare i nostri ciclisti, ecco, Via Rona, ve l'ho segnalato più volte, viarona.com è un sito realizzato e controllato di fatto da Lione per la realizzazione della più grande via ciclabile europea lungo il fiume Rodano. Beh, a questo punto trovate la tappa che da Avignon porta ad Arles, cominciano le informazioni del cambiamento della situazione. Perché? Perché pian piano la rete si sfalda in qualche modo, dunque i percorsi ciclabili diventano più rari, si moltiplicano i punti invece di contatto, purtroppo a volte un po' invadente del grande traffico o comunque del traffico a motore, e questo accade effettivamente in questa tratta, tant'è che sul sito di viarona.com, dunque, che racconta e consiglia pezzo per pezzo i percorsi da compiere, leggiamo l'itinerario Via Rona nella parte che segue il Pont de Saint-Esprit, dunque a sud del Pont de Saint-Esprit, nelle vicinanze di Arles, è in fase di costruzione. Questo per dire che il progetto è davvero interessante e vi invito ancora a esplorare questo sito per organizzare dei percorsi, delle vacanze più o meno lunghe, più o meno complesse, ma nello stesso tempo il lavoro è in corso e quindi ci sono tratti, sentiremo, in cui la vita del ciclista si fa più difficile. Ma adesso è tempo di condividere invece uno sting, un brano The Language of Birds, che ci porta invece verso il notiziario, poi noi ci sentiamo subito dopo, tra poco.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Ancora un buongiorno cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Andrea Colosio in regia, da Giorgio Toni che avete sentito poco fa nel primo dei racconti di questa settima puntata del nostro viaggio lungo il Rodano, Rodano che diventa passione, come passione Rodano è dunque il titolo di questo progetto, di questo fiume 2015. Vi ricordo subito, abbiamo parlato, vi ho accennato appunto di Arles, il fantasma di Van Gogh, il primo dei reportage che abbiamo mandato in onda questa mattina, lo trovate già sul sito dedicato appunto di Passione Rodano, naturalmente Rete 2, dove trovate ormai numerosi i racconti sonori degli inviati che hanno dunque realizzato il racconto appunto di reportage radiofonico dalle sorgenti, dalla Furca, proprio dalla prima acqua che di ghiaccio si trasforma in acqua, fino alla puntata di oggi, e continuerà naturalmente nelle prossime due settimane che ci porteranno infine al mare. Dunque, Arles, prima di procedere, sentivo nel notiziario il tema del rischio ambientale inevitabile, e forse opportuno citare in questo momento il fatto che Arles stia vivendo, come la maggior parte delle città del Mediterraneo, il momento di attenzione per l'acqua. Se andiamo nel sito della Ville de Arles, .fr naturalmente .Francia, troviamo i consigli della mairie, del comune, a risparmiare l'acqua, a essere economi nel consumo di un'estate che adesso in realtà le cose cominciano un po' a cambiare, ma insomma ha fatto molto bene il suo mestiere, quindi un'estate caldissima, molto secca, e che ha portato naturalmente l'inevitabile bagaglio di allarmi siccità. Arles è una regione arida e il fiume rappresenta di fatto quella differenza tra la possibilità di accedere all'acqua e non averla propria. Non a caso la mappa della siccità francese ci mostra questo polmone, questa oasi rappresentata dal Rodano che scorre e rassicura. Luogo che peraltro Arles, non dimentichiamolo, vive come spesso le città sui bassi corsi dei fiumi, il rischio opposto. Arles nel 2003 è stata letteralmente invasa da una spaventosa inondazione, in quel caso era il dicembre dunque del 2003, dicembre del 2003 il Rodano decise di riprendersi quasi nel giro di una notte centinaia di chilometri quadrati che periodicamente facevano parte del suo percorso. Insomma, anche questo, in questo equilibrio, fa parte della vita, della consuetudine di una città come Arles. Ma adesso proseguiamo il nostro viaggio e parliamo di fotografia. Sono trascorsi 45 anni da quel 1970, anno in cui il celebre fotografo locale Lucien Clerc fondò ad Arles il Festival di Fotografia. La scorsa settimana abbiamo parlato soprattutto di teatro. Bene, oggi parliamo anche del Festival di Fotografia Les Rencontres, dunque gli incontri dal novembre scorso. Lucien Clerc non c'è più, ma il suo contributo ha segnato l'evoluzione artistica della città. Oggi la realtà culturale di Arles è pronta a rinnovarsi. Ha infatti aperto il cantiere del Parc des Ateliers, un immenso centro culturale, tra l'altro con una torre che svetta alta 56 metri, finanziato da due mecenati svizzeri. Nel reportage di Matteo Martelli scopriamo due generazioni di fotografi a confronto e le loro preoccupazioni sul divenire culturale, partendo da quello che fu l'atelier di Lucien Clerc. A guidarci la sua assistente Catherine Cooper.
Là, on fait sécher les films.
Le papier.
Ici, on a.
Qui abbiamo il suo primo ingranditore. È un modello vecchio, ma funziona ancora.
Ça fonctionne toujours. Un agrandisseur américain.
Qui un ingranditore americano. È elettronico, al contrario di quello che abbiamo visto poco fa.
C'est électronique.
Come ha accolto lui l'arrivo della fotografia digitale?
Non ha mai fatto fotografie in digitale, eppure era un tipo moderno, aveva anche un iPhone, ma non lo usava per scattare
foto.
È veramente impressionante quanto materiale ci sia in un apparente disordine.
Non gettava mai nulla, perché ha vissuto la guerra. La sua casa era stata bombardata ed era povera. Questo era, o meglio è, il suo ufficio. Lavorava giorno e notte, era dipendente dal lavoro, benché casa sua fosse qui accanto. Era il suo luogo, il suo santuario.
A lui, son santuario. Il va falloir aller à côté. Ça c'est quelque chose pour lequel Lucien.
Questo è qualcosa per cui Lucien è molto conosciuto, i suoi nudi. Qui abbiamo la serie di nudi zebrati, come li chiamava lui, con strisce di luce e ombra. I primi li ha realizzati a New York. Lucien viveva ad Arles, ma era molto vicino agli americani. Mentre in Francia non era ancora noto o apprezzato, a New York esponeva al MoMA. Era intorno al 1950, una delle prime volte in cui la fotografia è stata considerata un'arte.
Una delle prime volte in cui la fotografia è stata considerata come un'arte.
Stiamo salendo a un piano superiore.
Ecco la tendina. La modella si posava sul tavolo e lui scattava gli zebrati. I più famosi però vengono da New York.
Che cosa rappresenta il Festival di Fotografia Les Rencontres di Arles?
In generale ha segnato la storia della fotografia. Ha portato alla creazione della scuola di fotografia di Arles. Lucien è stato cofondatore del festival. Era un gruppo di amici che ha occupato dei luoghi, così alla buona. All'inizio si basava tutto sulla buona volontà e l'entusiasmo dei fotografi che venivano gratuitamente spronati da Lucien. Si voleva mostrare la fotografia, renderla importante. Oggi è diventato un festival di dimensioni enormi, anche un po' VIP, con la Fondazione Luma, la Torre di Frank Gehry. Forse è un po' troppo.
Frank Gehry, qu'on va avoir. Peut-être ça va un peu loin maintenant.
Mm. Qual è il destino di tutto questo materiale a lungo termine?
Ci vorrebbe qualcuno con dei soldi, generosità e amore che creasse una fondazione, un edificio in cui esporre le opere e conservare i negativi correttamente.
Non mancano i mecenati a Arles.
Oui, mais bon, Lucien est...
Sì, ma il carattere un po' burbero di Lucien faceva fuggire i mecenati. Forse ora che è morto sarà più facile, perché lui voleva fare tutto a modo suo.
Perché lui, il aurait voulu faire comme lui voulait.
Comme là, il y a l'herbe qui nous gêne, les fils électriques et tout, on reprend la voiture, on va s'approcher du chantier de la Fondation Luma. Et on va trouver un endroit là-bas, je pense. Allez, c'est parti.
On y va.
Lionel Roux è un giovane fotografo locale. Per lavorare si serve di un piccolo camion dotato di gru, elevandosi a circa 20 metri da terra. Con lui cerchiamo un luogo adatto per osservare dall'alto il cantiere del Parc des Ateliers, il mastodontico centro culturale in costruzione ad Arles, progettato da Frank Gehry, costato 100 milioni di euro e interamente finanziato dai mecenati svizzeri Luc e Maya Hoffman, padre e figlia.
Maintenant, on va s'élever un peu dans les airs et on va voir ce que ça donne.
Va monter.
Ouais, on va monter. Voilà, on va s'arrêter là. Tous les peintres classiques utilisaient ou se projetaient sur des
promontori. Tutti i pittori classici salivano sulle colline per guadagnare prospettiva e profondità, per poter raccontare una storia a più livelli, con più strati del paesaggio, con un primo piano e uno sfondo forte, che ci situino nel contesto economico e sociale. Si vedono tante cose da qui che non potremmo vedere con i piedi a terra.
Economico, politico, sociale, puisque on voit plein de choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir si on restait les plantés les pieds sur terre. Confortablement assis sur ma nacelle pour voir passer le train, par exemple. À Arles, depuis 10-15
ans... Ad Arles, la concentrazione per metro quadro di fotografi, registi e scrittori è molto alta. Ci sono delle istituzioni culturali molto forti. È tanto per una città di 50.000 abitanti, di cui 30.000 in centro città. Questo solleva degli interrogativi, perché le proposte culturali ad Arles sono forti tanto quanto quelle a Marsiglia, dove la popolazione è di un milione.
Le proposizioni culturali a Arles sono peut-être aussi forti qu'à Marseille. E a Marseille, il y a un milione d'abitants. Le projet de Maya Hoffman d'installer cette...
Non ho mai sentito contestare il progetto di Maya Hoffman, ma c'è chi si pone delle domande. Il progetto prenderà dello spazio a Arles, quanto ne verrà lasciato a chi vive qui? Non lo sappiamo, ma ad ogni modo è un progetto che cade dal cielo.
Ma in tout cas, c'est un projet qui tombe du ciel. Un giorno j'ai rencontré un photographe qui est venu s'installer il y a 5-6 ans ici.
Ho incontrato un fotografo che risiede ad Arles da 5-6 anni che mi ha detto: ma non ti rendi conto tu che vivi qui? Io sono arrivato perché so che si sta muovendo qualcosa, è una zona ben situata e indirettamente si creeranno tanti posti di lavoro. Mi sorprende sentirmi dire una cosa del genere. Io sono nato qui e forse nego l'evidenza.
Alors que moi je suis né ici et que je ne vois peut-être pas ces évidences là.
Un'opportunità caduta letteralmente dal cielo. Ho di fronte a me un articolo di Le Temps, dunque del quotidiano ginevrino, che è datato 7 aprile 2014. Il titolo è molto semplice, molto chiaro. Luc e Maya Hoffman offrono ad Arles un museo Van Gogh e un palazzo di Frank Gehry. Racconta l'articolo la storia. In particolare c'è un passaggio a proposito delle curiosità, degli eventi della vita. Maya Hoffman ricorda che e dice: avevo 15 giorni quando sono arrivato la prima volta ad Arles, ovviamente non ne ho memoria, ma so che i miei genitori sono stati letteralmente fulminati dalla bellezza di questo paesaggio. Era l'inizio degli anni 50, Luc Hoffman è erede di laboratori farmaceutici a Basilea, fondati da suo nonno, ornitologo, quindi è noto soprattutto anche nell'ambiente della difesa della natura, cofondatore del WWF. Insomma, i suoi bambini, la sua vita familiare si svolge in questo paesaggio ed è grazie a questo incontro, a questo innamoramento e evidentemente alla possibilità, alle possibilità economiche della famiglia Hoffman che, come ha raccontato nel reportage, insomma, questi eventi in qualche modo cadono dal cielo e c'è anche la promessa che Maya Hoffman fa e dice almeno un Van Gogh deve assolutamente tornare ad Arles. Staremo a vedere intanto il fiume, accanto scorre, ci sono alcune canzoni, alcuni brani datati, come accade nel prossimo che sentiremo insieme, che evocano degli incontri di artisti con il fiume Rodano. Questo è Marcel-André Moulougi, un cantautore francese di origine algerina e da tempo scomparso, che un giorno nel corso della sua vita si fermò dunque da queste parti e ripartì lasciando questo breve motivo che sentiamo insieme.
C'est le Rhône qui ronronne et qui passe sous les ponts et qui passe sous les ponts et mousse comme un jupon.
Vedete, o meglio sentite, a volte gli incontri sono davvero casuali. Moulougi non vive in particolare in questa zona della Francia, le sue attività lo portano in realtà tra l'Algeria e l'Île-de-France, dunque la zona della capitale, però come capita di essere appunto fulminati ciascuno con i propri mezzi, le proprie possibilità da un incontro e dunque in questo artista franco-algerino lascia questa sorta di cartolina in cui il Rodano ronrona, che non credo di poterlo tradurre se non con il suono stesso che non ha bisogno di traduzioni. Ma torniamo dunque proprio a parlare del nostro fiume. Abbiamo detto nel corso delle settimane che abbiamo condiviso insieme che il Rodano è diventato un fiume essenziale, se vogliamo, nella costruzione della trasformazione energetica di questa parte della Francia. Il Rodano delle centrali elettriche e poi delle centrali nucleari. E abbiamo incontrato, e dunque in questo nostro viaggio, alcune personalità che studiano e lavorano sul Rodano, chi l'ha scelto come luogo di vita. La scorsa settimana abbiamo sentito nel racconto di Giorgio Toni di alcuni incontri davvero interessanti di persone che di fatto hanno lasciato la loro vita per trasferirsi su queste sponde. Poi c'è anche chi lo studia in maniera sistematica. Jean-Paul Bravard è uno di questi, l'abbiamo già incontrato dalle parti di Lione, dove è professore presso l'Università Lione 3. Lui di fatto nella vita ha scelto di costituire un nucleo di studiosi intorno che si dedicano appunto allo studio economico sociale del Rodano. Ci ha raccontato nelle puntate precedenti, naturalmente trovate tutto sul sito, quello che è stata la trasformazione economica dal Rodano selvaggio ancora dell'Ottocento al tentativo di industrializzazione. Ora però abbiamo ancora almeno una domanda da fargli. Professore, lei ci ha spiegato che il Rodano di fatto accompagna gli sviluppi, i cambiamenti, la storia, l'economia, la fase elettrica, anche quella nucleare. Però le chiedo, a suo avviso, che futuro ha il Rodano dal punto di vista economico per la Francia del terziario, dei servizi? Insomma, che ruolo ha nel futuro della Francia?
C'est une question difficile, hein, puisqu'on est dans la prospective. Semble-t-il, ce rôle ne sera pas très important.
Non è facile dare una risposta alla sua domanda. Siamo nel campo delle ipotesi e non dei fatti. Ma diciamo che io non credo che il fiume avrà uno sviluppo molto diverso da quello che oggi possiamo vedere quando lo percorriamo. È un fiume già ampiamente sfruttato per la produzione di energia. Un fiume che scorre in una valle che con gli anni è stata letteralmente saturata come direttrice di trasporti autostradali e ferroviari e che dunque non vedo come possa mettere a disposizione del paese più di quanto non stia già facendo. Inoltre dobbiamo prendere atto del fatto che da almeno 20 o 30 anni non abbiamo registrato nessuna forma di sviluppo industriale legato in qualche modo al fiume. Il trasporto delle merci sul fiume si attesta ormai sulle 5 tonnellate all'anno, è molto poco. Potrebbe crescere, ma io credo che abbia pochi margini a causa soprattutto del trasporto su gomma. Direi che l'unico fronte di sviluppo potrebbe essere quello legato al turismo ambientale e di prossimità, che non contempla grandi benefici, ma la possibilità di un apprezzabile impatto locale.
Lei ci ha detto che ci sono 5 milioni di tonnellate di merce, appunto, che vengono trasportate sul fiume, però ha detto, insomma, lei non vede un grande futuro in questo aspetto.
No, je pense pas qu'il y a un grand avenir. Parce que la concurrence des moyens de transport rapide.
No, non credo ci sia un grande avvenire. La concorrenza dei mezzi di trasporto rapido è molto più forte. Tutti dicono che bisognerebbe fare di più per togliere almeno una parte delle merci dalle vie ferrate e dalle autostrade. Tutti ne parlano molto, ma nessuno si muove perché accada. È chiaro che questa inazione si paga in termini di impatto ambientale nella Valle del Rodano, che soffre un pesante inquinamento. Ma è anche vero che se trasferissimo davvero le merci sul fiume, avremmo senza dubbio a che fare con chi, ha ragione, dice che il fiume è già tanto rovinato da oltre un secolo e mezzo di sfruttamento intensivo. Siamo in una fase di incertezza e di esitazione. Ed è per questo che io credo che negli anni a venire non ci sarà nessuna trasformazione radicale dello stato corrente del fiume.
Et c'est ça qui fait penser que bon, il y aura pas de développement massif en tout cas.
By the Rivers Dark, Leonard Cohen, questo brano che ci porta quasi al volgere delle 11 prima di proseguire il nostro viaggio proprio al ritmo della bicicletta, perché come sapete noi questo fiume lo esploriamo in diverse modalità. Voglio però segnalarvi, come dire, per chi in particolare stia viaggiando sull'autostrada in direzione nord, sono segnalati 6 chilometri di coda al portale sud del tunnel del Gottardo, quindi con un tempo di passaggio che è nell'ordine dell'ora abbondante, quindi, come dire, pazienza, perché questa sarà evidentemente una nuova giornata in un fine settimana complicato, insomma, per chi è in viaggio. 6 chilometri, dicevo, portale sud, un'ora almeno per passarlo. Ecco, tutto questo, se vogliamo vedere il lato positivo, almeno oggi la temperatura non è calda e alta come nei giorni scorsi. Temperatura calda e alta che invece hanno dovuto affrontare i nostri inviati sulle due ruote, sui pedali, Antonio Ferretti e Roberto Antonini, che questa settimana si muovono in quello spazio che, come loro descrivono nelle missive dalle piste del sud della Francia, sono tra Tartarino o Giulio Cesare. A chi ispirarsi in questa tappa provenzale che da Orange porta ad Arles, dunque attraverso Avignone, Saint-Rémy, le Baux-de-Provence. Queste le avventure, i racconti dei nostri inviati. Vi ricordo che già trovate sul sito, c'è anche un bel filmato realizzato da Antonio Ferretti dove si vede un cielo straordinariamente terso, la bellezza della Provenza e il percorso ciclistico. Ma adesso allora sentiamo il racconto dalla viva voce di Roberto Antonini.
Il cielo di Arles, da dove vi parliamo oggi, è blu-blu, vivido, trasparente, la luce quasi accecante. Sono in fondo le stesse luci che portarono qui Vincent Van Gogh nel 1888.
Van Gogh disse che aveva una luce particolare ici. Est-ce que vous êtes d'ici? Est-ce que vous partagez son avis?
Je suis arlésienne, effectivement, je partage tout à fait son avis, et puis bon, vous le voyez aujourd'hui.
Sono arlesiana, ci ha detto Francine Rioux del Dicastero Cultura di Arles, e sono d'accordo con Van Gogh, il cielo è straordinario. Lui è venuto qui per trovare la luce che immaginava ci fosse in Giappone. Ha trascorso 15 mesi ad Arles ed è stato il periodo più produttivo della sua vita. Ha creato 200 opere prima di andare a Saint-Rémy. Lo stesso Van Gogh, in una lettera alla sorella che vi leggiamo qui, disse questo: la tavolozza di oggi è assolutamente colorata, celeste, arancione, rosa, vermiglio, giallo vivissimo, verde chiaro, rosso trasparente del vino, violetto, ma pur giocando con tutti questi colori si finisce con il creare calma e armonia. Armonia, in effetti, Armonia del paesaggio, armonia dei colori, dei borghi, delle città. Nel centinaio di chilometri di questa tappa, da Orange, da dove abbiamo riferito la scorsa settimana, a Arles, il filo rosso è in fondo l'armonia. Arles, con il suo centro storico ineguagliabile, il suo anfiteatro romano, le chiese romaniche, è una delle più belle città francesi, patrimonio dell'umanità per l'UNESCO. A metà strada, sempre sul Rodano, Avignone con il suo importante Palais des Papes, le case in stile provenzale, città storiche tutte, ma non solo. L'impressione è che il passato, grande risorsa finanziaria, sia protetto e valorizzato, ma non a scapito del presente e del futuro. Avignone punta ad esempio sul teatro con il grande festival 3 settimane di luglio, Arles sulla fotografia con le sue rencontre.
Arles è una ville du passé, effectivement, ma c'est aussi une ville contemporaine.
Arles ci racconta ancora la signora Riu, è città del passato ma anche città proiettata al futuro, con la fondazione Luma in particolare, centro di arte contemporanea con residenza per artisti. Sì, in effetti un centro spettacolare ancora in cantiere che porta la firma dell'architetto Frank Gehry. Qui in Provenza l'impressione netta è che si punti moltissimo sulla cultura, una bella realtà in questi ultimi chilometri della Via Rona.
E anche noi, nel passare continuo tra il presente, l'attualità e il passato, allora prima di proseguire nello spazio che come di consueto dedichiamo alla letteratura, condividiamo invece un brano classico di Giovan Battista Pergolesi, la sonata in La maggiore, per, come dire, ricaricare le nostre energie in questa giornata di viaggio. Tarascona, dunque, che abbiamo sentito citare nel racconto, nella corrispondenza di Roberto Antonini sulla via di Arles. Tarascona ricorda ai più alcuni romanzi, una serie di romanzi, in particolare Tartarino di Tarascona, Tartarino sulle Alpi e Porto Tarascona. Bene, oggi incontriamo attraverso il racconto di Maria Rosa Mancuso quello che è l'autore di questa fortunata serie, Alphonse Daudet, originario della Provenza, dalle parti di Nîmes, ma un appassionato esploratore del suo territorio. Sentiamolo.
In Francia sono tutti un po' tarasconesi. Sta scritto nella prima pagina di Le meravigliose avventure di Tartarino di Tarascona. Lo scrisse Alphonse Daudet nel 1876. Andiamo a trovare Tartarino nel suo studio.
L'intrepido Tartarino abitava allora all'entrata della città, nella terza casa a sinistra sulla strada di Avignone. Una villetta tarasconese con giardino davanti e balcone dietro, muri bianchissimi, persiane verdi. E sugli scalini della porta c'era una nidiata di piccoli lustrascarpe savoiardi che giocavano a piezzoppo o dormivano beatamente al sole, con la testa appoggiata alla loro cassetta. Vista di fuori, la casa non diceva nulla. Nessuno avrebbe sospettato di trovarsi davanti alla dimora di un eroe. Ma se ci si entrava, ah, mondo birbone! Dalla cantina al granaio, tutto l'edificio, compreso il giardino, aveva un'aria eroica. Di giardini come quello di Tartarino non ce n'era altri in Europa. Impossibile trovarvi un albero della regione, un fiore di Francia. Solo piante esotiche, alberi della gomma, zucche americane, alberi del cotone, di cocco, di mango, banane, palme, un baobab, sicomori, cactus, fichi d'India, proprio come nel pieno dell'Africa, a 10.000 miglia da Tarascona. Certo, non a grandezza naturale. Gli alberi di cocco non erano molto più grossi delle barbabietole, e il baobab stava comodamente in un vaso da morino. Ma per Tarascona erano proprio una delizia. E gli abitanti della città, cui la domenica toccava l'onore di contemplare il baobab di Tartarino, se ne andavano via pieni di ammirazione. Pensate un po' com'ero commosso il giorno che attraversai quel mirabolante giardino. E la commozione fu anche maggiore quando potei entrare nello studio privato dell'eroe. In mezzo allo studio c'era un tavolino. E al tavolino, ecco, c'era seduto un uomo, tra i 40 e i 45 anni, piccolo, grosso, tozzo, rubicondo, in maniche di camicia e in mutande di maglia, con la barba fitta e corta e gli occhi fiammeggianti. In una mano aveva un libro, con l'altra brandiva una gran pipa dal coperchio metallico. E mentre leggeva non so che tremendo racconto di scotennatori, faceva, sporgendo in avanti il labbro inferiore, un terribile ghigno, riuscendo così ad accordare l'onesta faccia di benestante tarasconese con la bonaria feroce diffusa per tutta la casa. Quell'uomo era Tartarino, Tartarino di Tarascona, il grande, l'incomparabile Tartarino di Tarascona.
Il successo del personaggio fu tale che Tartarino nel 1885 se ne andrà in vacanza sulle Alpi svizzere, fantozianamente vestito da alpinista. Casco con visiera abbassata, balestra sulle spalle, ghette e passamontagna di lana gialla, enormi occhiali verdi, una matassa di funi, uncini e ganci appesi alla cintura. A Tarascona, invece, il passatempo è la caccia.
Disgraziatamente manca la selvaggina. Manca proprio in modo assoluto, poiché per bestie che siano le bestie, si capisce che alla lunga hanno finito per diffidare. Nel raggio di 5 chilometri intorno a Tarascona le tane sono vuote, i nidi abbandonati. Non un merlo, non una quaglia, non il minimo perniciotto, non l'ombra di un fringuello. Eppure, come invitanti quelle amene collinette tarasconesi, tutte profumate di mirto, di lavanda, di rosmarino, e come tremendamente appetitosi quei bei grappoli d'uva moscata, turgidi e dolci, in mostra lungo le rive del Rodano. Insomma, da quelle parti non c'è rimasta altra selvaggina che una vecchia lepre birbona, sfuggita come per miracolo alle scorribande settembrine tarasconesi e ostinata a viver lì. A Tarascona questa lepre è conosciutissima. Le hanno dato un nome, la Veloce. Sanno che è domiciliata nel terreno del signor Bompard, ciò che fra parentesi ha raddoppiato se non triplicato il prezzo di questo terreno. Ma non l'hanno potuta acchiappare. Ma allora, direte voi, se a Tarascona la selvaggina è così rara, che diavolo fanno i cacciatori tarasconesi tutte le domeniche? Che fanno? Mio Dio, se ne vanno in aperta campagna, a 2 o 3 chilometri dalla città, si riuniscono in gruppi di 5 o 6, si distendono tranquillamente all'ombra di un pozzo, di un vecchio muro, di un olivo, tirano fuori dal carniere un bel pezzo di stufato, cipolle crude, salame, qualche acciuga e attaccano un'interminabile colazione innaffiata con uno di quei garbati vini del Rodano che fanno ridere e cantare. Dopodiché, ben rifocillati, si alzano, fischiano ai cani, caricano i fucili e via, a caccia. Ossia, ciascuno prende il proprio berretto, lo lancia per aria di tutta forza e lo colpisce a volo come è stato convenuto, facendo un 5, un 6 o un 2. Chi ha segnato più punti col proprio berretto è proclamato re della caccia e la sera torna a Tarascona in trionfo, fra l'abbaiare dei cani al suono delle fanfare col berretto crivellato in cima al fucile. Inutile dire che in città si pratica attivamente il commercio di berretti da caccia. Ci sono persino cappellai che vendono cappelli bucati e lacerati in anticipo ad uso delle schiappe. Ma a quanto si dice, ne compra soltanto il farmacista. Ah, che vergogna!
Che vergogna, Tartarino! Grazie a Maria Rosa Mancuso per averci riportato e ricordato questo formidabile personaggio, anche così ricco e divertente di letture, per alcuni infantili, ma sempre ricordate con piacere. E ci ha portato anche a, come dire, a ricordarci come il fiume sia da un lato certo ambiente di caccia per le cacce formidabili e un po' bizzarre del nostro eroe, ma naturalmente di pesca. Allora, tra qualche minuto avremo con noi un ospite che ci aiuterà un po' a capire che cosa c'è dentro questo fiume, insomma la pesca, che cosa si pesca, che cosa non si pesca, quali sono le difficoltà che un fiume come il Rodano affronta in questi tempi. Tra l'altro vi segnalo subito, leggo delle regole speciali della pesca sul Rodano. Si pesca di giorno, di notte la pesca è vietata e per quanto riguarda ognuno deve rispettare severamente, scrive il sito appunto dedicato, è un sito in francese naturalmente dedicato alla pesca, di rispettare le regole del catch release. Dunque significa che dopo aver fatto le foto il pesce deve essere rilasciato delicatamente in acqua. È ammesso, secondo questa informazione, tenersi un luccio perca per consumo personale. Ma di tutto questo parleremo tra poco. Adesso ancora un brano, A Day in Life, i Beatles. Eccoci qua, dunque, come vi avevo anticipato, ci raggiunge un ospite, è il dottor Stefano Porcellotti, segretario dell'associazione Ictius. Grazie intanto di essere con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E ci aiuta a capire un po', perché, come dire, abbiamo tanto seguito il corso di questo fiume nelle 7 settimane che ci hanno portato dalla Svizzera ad Arles, però abbiamo quello che accade sotto l'acqua rimane per noi un po' un mistero. Allora, la prima domanda generale, che cos'è là sotto? Un mondo vivo, un mondo ricco di fauna da conoscere, da scoprire? Ci dica, com'è il Rodano in questo tratto dove ormai l'acqua rallenta?
Beh, Rodano è un grande fiume con una grande storia. Ovviamente, come tutti i fiumi, presenta delle caratteristiche particolari che riguardano proprio l'ecosistema che si trova, come hai detto tu, sotto il livello, quel velo che non ci consente di poter controllare.
Dell'invisibile.
Dell'invisibile, dell'ignoto, diciamo. E praticamente diciamo che in tutta la sua storia questo fiume ha visto l'alternanza di varie popolazioni ittiche. Tralasciamo per esempio il discorso di parlare dell'ecosistema generale con gli insetti eccetera, che sono anche quelli peculiari, però diciamo che attualmente il fiume è molto ricco di specie di pesci.
Ma ecco, quindi prima cosa, è ricco, è un fiume in buona salute. Cosa c'è? Quali sono i principali protagonisti di questo fiume?
I principali protagonisti, come quasi in tutti i fiumi europei, sono i ciprinidi. I ciprinidi è la grande famiglia che comprende le carpe, i barbi, i caledani e altri tipi, molti, tipo l'arasca, eccetera. Il discorso è che, siccome il Rodano, voi l'avrete già accennato, fa parte anche di un sistema di canali creato già dall'epoca del Re Sole, praticamente i pesci presenti nella Francia settentrionale sono riusciti a raggiungere anche la Francia meridionale.
Si spostano e quindi sì, colonizzano altri territori.
Generalmente il pesce non si sposterebbe, è l'uomo che ha creato queste possibilità. Per cui la fauna antica del fiume Rodano praticamente è scomparsa quasi del tutto, sostituita da specie più robuste di provenienza centro-europea.
Ecco, ritroviamo anche qui quello che in altri fiumi, in altre stagioni abbiamo conosciuto lungo il Danubio, per intenderci, lo stesso Po, in il grande divoratore pesce siluro?
Sì. È diventata, diciamo, la peste di questo millennio, dell'inizio del millennio. Diciamo che il siluro poi si comporta in una maniera particolarmente vorace nelle nostre zone, perché si tratta di un pesce che è normalmente presente nei bacini del Volga, del Loder, eccetera, i fiumi dell'est europeo, passa durante l'inverno delle pause con il freddo, cioè praticamente rallenta l'attività quando arrivano là temperature di meno 15, meno 20. Nelle nostre zone dove la temperatura invernale massimo raggiunge meno 5 gradi, praticamente continua a alimentarsi tutto l'anno.
E quindi ha un ciclo di fatto che è anche diverso da quello delle sue zone originarie, ed è particolarmente attivo e dunque vorace.
È vorace, quindi praticamente cresce anche con un ritmo di circa un terzo superiore a quello che succede per esempio negli ambienti d'origine. Diciamo che per esempio nel Rodano riesce a raggiungere una decina di chili nell'arco di 8-9 anni.
Certo, quindi dimensione impressionante. Quando si vede quella classica fotografia dei pescatori che magari tre o quattro insieme sollevano e mostrano al quinto amico fotografo il siluro. Quindi in realtà non è che ci sia molto da ridere in questi scatti.
No, se pensi che per esempio nel delta del Danubio può raggiungere anche i 400 e oltre chili di peso per una lunghezza di 3,5 metri circa.
Un grande predatore. Ecco, ma il siluro sta mettendo in pericolo quindi diciamo le specie autoctone, o autoctone si fa per dire, visto che all'inizio del racconto ci spiegavi che non lo sono, ma quantomeno la diversità appunto della fauna ittica?
Della fauna, certamente. Come succede in quasi tutti i fiumi che vengono colonizzati dal siluro, questa specie passa una fase di espansione veloce. In quella fase di espansione praticamente riesce quasi a scancellare la presenza di altri pesci.
Ecco, ma si può intervenire al di là dell'azione di pesca? Cioè, visto che questa problematica è così diffusa nei fiumi europei, esiste un qualche progetto comune per contenere questa diffusione?
Ma noi, faccio un esempio dell'esperienza che abbiamo fatto noi come provincia di Arezzo, puoi provare a contenerlo, puoi provare a pescare gli esemplari riproduttori più grandi, però praticamente quando è arrivato il danno è fatto.
Chiaro. Ecco, a proposito di temperature, prima ci spiegavi appunto che in particolare il siluro è particolarmente attivo perché non trova quelle condizioni di grande freddo che invece trova nell'est. Il Rodano, abbiamo detto, è un fiume di grande produzione energetica. I pesci come si comportano con il cambiamento della temperatura apportato dall'uomo?
Prima di tutto hai detto una cosa importante. La produzione energetica che ha, per esempio, bloccato i movimenti di molte specie importanti che attualmente sono scomparse nel
tratto. Le dighe in quel caso?
Ecco, le dighe, fai conto che impediscono la risalita per esempio dell'anguilla oppure dello storione, diciamo l'arcipense e l'esturio, lo storione comune che una volta era presente anche nei fiumi del Mediterraneo, attualmente è scomparso sporadico, diciamo.
Quindi sul Rodano è accaduto in parte la stessa cosa, cioè una frammentazione degli ambienti,
degli areali. Gli areali che praticamente ha danneggiato tutte le specie migratorie. In particolare c'è una trota, il Salmo rodanensis, la trota del Rodano proprio appunto si chiama, che se sopravvive, sopravvive solamente in alcuni affluenti isolati, in alta quota, però non può più spostarsi liberamente, capito?
Chiarissimo. Ecco, a proposito di areali e circostanze di ripristino, nel nostro viaggio lungo il Rodano abbiamo incontrato anche chi negli ultimi anni si è messo al lavoro su quella che è la cosiddetta rinaturazione delle sponde del Rodano, che spesso voleva proprio dire l'eliminazione di alcune dighe e così via. Ecco, si può ancora, non dico ritornare ai tempi antichi, che è impensabile.
Ormai è difficile. Possono salvaguardare per esempio le specie autoctone a rischio creando degli appositi siti di riproduzione, anche artificiale, diciamo, allevamenti con riproduttori presi in natura. Però ecco, quello che hai detto è quello che sta accadendo proprio per direttive europee, cioè in tutta Europa si sta cercando di rinaturalizzare le sponde dei fiumi, per evitare appunto episodi come quello recentemente successo in Calabria, no? Da noi.
Certo, recentissimo, di questi giorni.
Proprio quindi il fatto di lasciare al fiume la possibilità di fare il suo corso. E stranamente però in Italia si sta facendo delle direttive per costruire altre dighe.
Ok, quindi l'Italia da questo punto di vista si pone delle questioni. I francesi invece dove siamo sono più attenti? Perché peraltro abbiamo appena detto pochi minuti fa, voglio dire, anche Rodano è protagonista di piene drammatiche sia sul settore svizzero sia su quello francese. Citavamo l'ultima tappa, Arles 2004, Rodano invade completamente. Quindi insomma è un problema generale.
Difatti è un problema generale. Però ti dicevo che riguardo al problema dei pesci, io ho avuto un collega con cui parlai appunto a uno dei congressi che abbiamo fatto dell'Associazione Ittiologi d'Acqua Dolce francese, che è all'avanguardia proprio per i sistemi di risalita per delle dighe per i pesci.
Cioè come permettere ai pesci di aggirare gli ostacoli umani?
Superare gli ostacoli creati dall'uomo. Addirittura proprio faceva vedere degli esempi, in alcune dighe del Rodano hanno creato delle strutture artificiali, modello tappeto di erba ruvida, per consentire durante le piogge alle anguille di risalire.
Fantastico, perché l'anguilla dall'acqua. Quindi esce dall'acqua, questo è un aspetto straordinario del suo comportamento, e scivola sull'erba per così
risale. Fa presa su questi tappetini, diciamo tipo velcro.
Pensate che spettacolo. Come? Anche il ritorno dell'anguilla, si chiamava così un nostro viaggio di alcuni anni fa, un viaggio radiofonico. Dunque l'anguilla combatte ancora, ecco. E questa forse può essere anche un po' la chiave, cioè ci può lavorare, si deve lavorare sui fiumi.
Bisogna riportare, avere la sensibilità di pensare che ogni fiume rappresenta un ecosistema a sé stante, con dei pesci che si sono evoluti nell'arco di 5-6 milioni di anni. Ora, lo stiamo capendo attualmente perché con le nuove tecniche del DNA siamo riusciti veramente a scoprire che pesci che venivano ritenuti della stessa specie in realtà appartengono a specie diverse. Però c'è il rischio molto concreto che ora che stiamo cominciando a capire tutto questo, queste specie invece stanno scomparendo.
Il rischio è che sia troppo tardi. Io ringrazio Stefano Porcellotti di essere stato con noi, lo ricordo, segretario dell'associazione Ictius, è un esperto e anche un grande appassionato, lo trovate sul sito, sui siti che appunto si occupano di questo tema, che non è tanto una questione di pesca, ma è una questione di storia, di biologia e di ambiente, dunque di fauna ittica. Grazie mille, adesso noi andiamo verso il notiziario, ci porta letteralmente Paolo Fresu on Second Line, noi ci sentiamo subito dopo il notiziario.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli, produzione Roberto Antonini.
Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti a quest'ultima parte della nostra settima tappa lungo il Rodano. Quando sono le 11.35 saremo insieme ancora fino a mezzogiorno, poi naturalmente tutti i programmi della rete. Voglio ricordarvi e invitarvi dunque a partecipare a quello che è il nostro concorso di quest'anno, si chiama Terra Madre. Quest'anno, come sapete, abbiamo deciso che il racconto sarebbe stato attraverso i reportage, attraverso i racconti della letteratura, ma anche attraverso il ritmo della bicicletta, perché si sa, ogni mezzo racconta lo spazio e il territorio in una modalità differente. Per questo, da un lato, vi ricordo che nel nostro spazio web intitolato Pedalando trovate tutto il racconto audiovisivo di Antonio Ferretti e Roberto Antonini in questa parte, oggi intitolato semplicemente Dalle parti di Arles, c'è un video che potete vedere, e vi invito anche a partecipare al nostro concorso che vi permetterà dunque di vincere una bella mountain bike del valore di 1300 franchi e magari di mettervi in pista lungo le vie del Rodano o semplicemente intorno a casa. Come si fa? Si partecipa scrivendo, mandando delle fotografie, degli audio o dei contenuti video che affrontino il tema della protezione dell'ambiente, delle proposte per tutelarlo e migliorarlo. Abbiamo sentito anche poco fa nel racconto del nostro ultimo ospite quanto sia importante intervenire anche sui fiumi. Abbiamo avuto con noi, lo ringraziamo, Stefano Porcellotti, che ci ha spiegato quanto il Rodano nel suo sistema, nella sua unicità, sia nello stesso tempo parte di un ambiente che è quello unitario delle acque europee, in cui i pesci sì, come dire, proliferano e si sviluppano, ma vengono anche confrontati con delle minacce che vengono da altri areali. In particolare abbiamo parlato del pesce siluro, ma non solamente. Bene, direi che siamo pronti a completare ancora tra pochissimo il nostro racconto invece dei nostri inviati che ci porteranno nella zona di Arla a parlare di archeologia. Prima però abbiamo ancora un brano musicale da condividere, Dorado Schmidt, quindi il jazz gypsy, gitano, proprio tipico di questa area della Francia. Sentiamo insieme questo brano e poi torniamo per il nostro prossimo racconto. Samsung e Dorado Schmidt ci accompagnano verso un ultimo appuntamento nei nostri reportage di oggi e naturalmente ci riportano ad Arla. Arla, che è un punto obbligato, di fatto, o meglio è la linea più breve possibile tra l'Italia e la Spagna, e ovviamente lo è da almeno un paio di migliaia di anni e più. E quando dico la linea più breve intendo che in realtà è una grande linea curva, perché si tratta di circumnavigare il territorio della Camargue. Questo per dire che da sempre eserciti, generali che si sono confrontati per il controllo dello spazio mediterraneo sono passati su questo settore del corso basso del Rodano. Pensate, nel 46 a.C. Giulio Cesare fonda proprio lì dunque una colonia di diritto romano sul territorio di quella che noi chiamiamo oggi Arles, e lo fa per sdebitarsi del sostegno ricevuto in occasione dell'assedio di Marsiglia. Da quel momento la città si trasforma e si costruiscono splendidi monumenti romani: il foro, i templi, il teatro antico, l'anfiteatro, il circo romano e naturalmente le terme. Oltre a ciò, che è visitabile all'aria aperta, il patrimonio romano oggi si può ritrovare anche al Museo Dipartimentale di Arla Antica, un museo eccezionale che non termina mai di arricchirsi di piccoli grandi tesori del passato, tanto che recentemente è stato ampliato per raccogliere nuovi importanti ritrovamenti fluviali. Allora sentiamo questa storia appassionante nel reportage firmato da Matteo Martelli.
Il primo lavoro dell'atelier è di sauver le œuvres che sortono dalle liste archeologiche. Ça, c'est des mosaïques qu'on a restaurées pour le Louvre. C'est des mosaïques qui ont été découvertes en Tunisie.
Pendant 2000 ans, il y a des concrétions.
In 2000 anni le concrezioni di calcite si depositano sul mosaico. Noi le rimuoviamo con la microsabbiatrice.
La calcite sur la pierre.
Ci sono dei casi in cui non riuscite a salvare un mosaico?
No, il y a toujours une
solution. No. C'è sempre una soluzione, anche in caso di danni. Salviamo ciò che esiste.
On va sauver ce qui existe, ce qui reste, on le sauve.
Qual è la particolarità del museo Arla Antica?
Ce musée, c'est un musée archéologique, comme on en connaît d'autres, mais c'est plus que ça.
Questo non è un museo archeologico come tanti altri. Al suo interno abbiamo anche delle squadre di archeologi e di restauratori che intervengono direttamente sul campo, negli scavi archeologici terrestri e subacquei. Questo ci dà un dinamismo scientifico e culturale, perché alcuni degli oggetti esposti sono stati scoperti solo qualche mese fa. La particolarità sta nell'avere a che fare con tutte le fasi dell'archeologia. Iniziamo con la fase di ricerca, seguita dalla restaurazione, e poi dalla museografia. Infine la fase pedagogica, con il nostro servizio d'accoglienza che condivide con i visitatori l'incredibile avventura alla scoperta dell'archeologia di Arles.
L'incroyable aventure de l'archéologie dans la ville d'Arles. Le musée a ouvert ses portes en 1995.
Il museo Arles Antique apre nel 1995. Quest'anno, nel 2015, festeggia i suoi 20 anni. Si può dire che abbia ereditato la lunga storia dell'archeologia della città. Qui lo chiamiamo goût de l'antique, gusto per l'antico. Arles è stata infatti una delle prime città a fondare un museo d'archeologia, persino prima della Rivoluzione francese. È solo a partire dagli anni Ottanta però che arriva la novità, l'introduzione dell'archeologia subacquea, a completamento di quella terrestre. Da quel momento Luc Long, un archeologo del DRAMS, il Servizio d'Archeologia dello Stato, ha lanciato in maniera sistematica una serie di campagne di prospezione del Rodano. Questo in luoghi ritenuti potenzialmente interessanti dal punto di vista archeologico.
Du point de vue du potentiel archéologique.
Perché il Rodano restituisce questi gioielli?
In quelque sorte, le Rhône a toujours été une grande poubelle.
In un certo senso, il Rodano è sempre stato una grande pattumiera per le città antiche che attraversava. Il Rodano registra la storia di queste città e conserva una memoria liquida fatta di frammenti di marmi, di statue, di barche, di ceramiche, di anfore, di pezzi di bronzi. È normale che ce li restituisca. C'è bisogno però di forza di volontà per i molti sassi e sedimenti. Si fanno delle ricerche in ambienti molto ostili, tante correnti, poca visibilità, l'inquinamento, una navigazione fluviale costante e persino attacchi di grandi siluri. Occorre coraggio, ma conti fatti si scoprono dei veri tesori.
Tra i numerosi tesori ritrovati ce n'è uno che ha avuto sicuramente una risonanza mediatica a livello mondiale, oserei dire, che è il busto di Giulio Cesare. Che cosa ha provato quando si è reso conto dell'importanza di questo ritrovamento?
Non ho realizzato immediatamente l'importanza di questa scoperta. Non pensavo che dal mondo romano fossero giunti così pochi suoi ritratti. Ero persino convinto ce ne fossero al Museo d'Arles. Era nell'agosto 2007. Solo in seguito mi sono reso conto che non esistevano esemplari simili in Francia. Se ne può trovare solo uno in Italia, a Torino. I ritratti di Giulio Cesare in vita sono stati quasi tutti distrutti alla sua morte.
Finalmente tutto è stato distrutto alla morte del dittatore.
Quali sono le prove inconfutabili che ci fanno dire che questo effettivamente può essere solo e soltanto il busto di Giulio Cesare?
Le prove non ce ne sono, perché on reste nel domaine du portrait humain.
Non ci sono prove nel campo del ritratto umano. Senza il supporto di base dove appariva il suo nome, non avrò mai la prova al 100%. Tuttavia si può riconoscere una geometria, una sorta di logaritmo fisionomico in cui i vettori del viso si coniugano come sul ritratto di Torino o come sulle monete a livello del pomo di Adamo, della fossetta sopratiroidea, dell'organizzazione geometrica delle rughe, dell'attaccatura dei capelli e della stempiatura.
De cheveux qui sont dégarnis justement.
Noi ci troviamo proprio a pochi metri dal luogo del ritrovamento.
En face là, voyez. Nous regardons la rive droite.
Sì, là di fronte a noi stiamo guardando l'argine destro del Rodano. In quel settore, a 40 metri dalla riva, circa 7 metri di profondità, abbiamo scoperto un gruppo di sculture, non solo quella di Cesare. Tutte rappresentano delle divinità. Sopra l'argine, lì, 2 anni dopo, gli archeologi terrestri hanno trovato un grande forno da calce nel quale venivano bruciati calcare e marmo per ottenere appunto la calce. Alla fine del IV secolo d.C., quando Arles era profondamente cristiana, prima dell'arrivo dell'imperatore Onorio, Teodosio impone una pulizia non etnica ma religiosa. Ciò che raffigurava delle divinità pagane è stato raggruppato e gettato nel forno da calce che è stato però travolto da una piena del fiume. Così si sono salvate le sculture. Questa è una prova in più dell'autenticità del busto. Giulio Cesare era insieme alle divinità, perché anche lui nel 42, a 2 anni dalla morte, è stato divinizzato.
Il ha été divinisé en 42, 2 anni après sa mort.
Quali sono gli altri ritrovamenti degni di nota?
Par exemple, vous avez peut-être vu dans le musée, on a trouvé une épave qui a été remontée.
Ad esempio, nel museo c'è un relitto che è stato ricostruito, un'imbarcazione romana che ha reso necessario l'ampliamento dello spazio espositivo. L'ho trovata nel 2004. Oggi ne ho ritrovate 15. Significa che ci sono più relitti antichi qui, su 500 metri, che fra la Camargue e Marsiglia. Significa che siamo in uno spazio nautico estremamente ricco. Arles ha avuto un ruolo importante che si traduce oggi in una ricchezza incredibile sul fondo del Rhône.
Dans le Rhône par une richesse absolument impensable et incroyable.
E direi che significa anche che la caccia continua. Avete sentito anche nel racconto impressionante il ritorno il pericolo del pesce siluro tra le minacce dell'attività dell'archeologo sottomarino. Esiste anche questo, davvero impressionante. Questo dunque è l'ultimo dei reportage di oggi, in questo caso realizzato da Matteo Martelli, che con Giorgio Toni hanno esplorato questo tratto tra il centro e il sud del Rodano. Vi ricordo che tutti i loro reportage sono davvero parecchi, perché iniziano con Rabelais appunto a Valence e affrontano il tema delle centrali nucleari, la piccola Armenia sempre a Valence, poi il tema del Fronte National a Orange, quindi strada facendo, i festivali, il Palazzo dei Papi, il Festival della Fotografia. Insomma, davvero molto da vedere, rivedere e riascoltare, e lo trovate tutto nella sezione reportage del nostro ottimo sito, che a sua volta trovate facilmente googolando Passione Rodano, e che è realizzato, e per questo la ringraziamo, da Silvia Soli. E ora una voce che ci porta in realtà verso lo spazio lusitano, diariamente Maria Rossa.
Para calar a boca, risse nu, para lavar a roupa, homo, para viagem longa, jato.
Maria Rosa diariamente ci porta verso la conclusione di questo nostro appuntamento di oggi, quando sono le 11:53, ma voglio almeno anticiparvi che nella prossima puntata noi affronteremo una piccola variazione sul tema. Andremo infatti a Marsiglia. Marsiglia non è tecnicamente parte del Rodano, ovviamente il corso da Arles procede verso la Camargue, che lì inizia e si getta verso il mare, anche se abbiamo deciso di includere questa città, che poi è la seconda città, o secondo la terza città di Francia, a seconda delle sue fasi storiche, proprio con Lione, quindi l'altra città del Rodano. Dicevamo, abbiamo deciso di inquadrarla all'interno di questo viaggio, di questo racconto. Scopriremo, e posso anticiparvi, che in realtà il legame con il Rodano è molto forte, con la valle, con il bacino. La politica della gestione delle acque di una grande area urbana è strettamente legata a quella appunto del nostro fiume. Dunque Marsiglia la prossima settimana, una città che è anche il simbolo della mixità, il crogiolo culturale del Mediterraneo, per poi il sabato 29 agosto arrivare alle bocche del Rodano, alla Camarga, al capolinea e al luogo in cui si getta il fiume verso il mare. Tutto questo naturalmente nelle prossime 2 settimane. A me non ne resta che augurarmi che voi abbiate voglia di continuare questo viaggio con noi. Vi ricordo ancora una volta, e lo faccio davvero volentieri, di partecipare e contribuire anche con le vostre idee al nostro concorso Terra Madre. Vi ricordo che per partecipare con i vostri contributi, che siano appunto di testo, di fotografie, di suoni, insomma in un pieno clima multimediale, potete scrivere, l'importante però è farlo entro il 5 settembre, quindi ormai non manca moltissimo, dicevo, scrivere a fiumi@rsi.ch oppure magari mandando un po' alla vecchia maniera, che va sempre benissimo, quindi con una busta, una lettera, a RSI Rete 2, concorso Terra Madre, mi raccomando, via Canevascini 6900 Lugano. Il tutto per condividere con noi il vostro pensiero su un ambiente da tutelare, da segnalare quando le cose non vanno, magari invece da segnalare quando le cose vanno bene e stanno migliorando, dicevo, anche per vincere la mountain bike del valore di 1300 franchi offerta da Bellimport. Dunque premio finale che sarà conferito al contributo inedito che ci sembrerà più interessante, originale, suggestivo e creativo. Ecco, direi che con questo abbiamo davvero concluso questa nostra settima tappa. Non mi resta che ringraziare Andrea Colosio, che è stato oggi il nostro regista, tutta la squadra di Rete 2 che attraverso i contributi ha arricchito, ha di fatto realizzato questo nostro appuntamento. La passione Rodano dunque continua, la nostra curiosità per un fiume che, come avete capito, è fiume, dunque è pesce, ambiente, ma è anche uno straordinario luogo di cultura. Vi invito allora alla prossima settimana a continuare con noi questo viaggio, e adesso invece ci lasciamo sulle note di Wooden Ship, una creazione molto bella di Stephen Crosby, che ci porta dunque ai nostri prossimi appuntamenti con questo lento veleggiare sull'acqua, naturalmente, del Rodano. Un saluto e un ottimo fine settimana a tutti voi.